Buonasera a tutti, mi presento perché credo che nessuno mi conosca, io sono Carlo Miglietta, nella vita faccio il medico, sono internista e geriatra, da anni medico di famiglia, nella chiesa da 40 anni quasi, ne ho 59, tengo corsi biblici in giro, cioè cerco di far innamorare della Bibbia la gente come ne sono innamorato io, e poi nella chiesa faccio anche un'altra cosa strana, che è di essere il segretario del coro che sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile. Cioè io lavoro con i missionari della consolata di Roraima, tra gli indios dell'Amazzonia, questi indios massacrati dalla protervia dei bianchi che vogliono impossessarsi delle loro terre, e la mia attività editoriale, che vedete laggiù tutti i libri di teologia biblica, tra cui quello su cui chiacchiereremo questa sera, cioè la teologia del matrimonio e la spiritualità matrimoniale, tutti ricavati vanno per i nostri indigeni in Amazzonia, a Roraima. Ecco la Chiesa, dimenticavo di dire, sono sposato, sono con Fabia, ho due figli, Stefano di 29, Sara di 26, che si sposa sabato, e quindi sono molto vicino ovviamente al tema nuziale, anche per esperienza di famiglia. Ecco, la Chiesa ha da fare al mondo una rivelazione bomba riguardo al matrimonio. Il matrimonio per la Chiesa non è una realtà eminentemente sociologica, eminentemente antropologica, ma è addirittura profezia di Dio, icona di Dio, sacramento, cioè segno del suo amore. Dico questo per sgombrare il campo una certa percezione che si è sempre avuta, per secoli probabilmente, che la Chiesa considerasse il matrimonio come qualcosa di serie B nei confronti del celibato, non certo come questo coinvolgente alla sequela del Signore. Che la Chiesa vedesse nella sessualità qualcosa di impuro, qualche padre aveva chiamato il matrimonio remedium concupiscentiae, legalizzazione di quella sessualità che potrebbe sembrare addirittura demoniaca. Ecco, in pochi campi, come in questo, la Chiesa ha pagato un pesante tributo, non all'Evangelo, che vedremo dice tutto il contrario, ma all'inficiarsi fin dai primi secoli all'interno del cristianesimo di una serie di filosofie che vanno dal platonismo e alle sue derivazioni, lo stoicismo, lo gnosticismo, eccetera, che tendono a svalutare ciò che è corporeo, che tendono a svalutare la carnalità, che tendono ad esaltare il mondo delle idee e quindi a considerare il matrimonio come qualcosa di molto basso. No, la Chiesa presenta invece un vero evangelo del matrimonio, cioè una lieta notizia, vedremo quanto bella e liberante, anche se quanto difficile, che nasce dalla meditazione delle scritture. Ed è il lavoro che vorrò fare questa sera con voi, non so se avevo, ecco, se gli dai magari a tutti lo schemino, così potete non soltanto seguirlo con più facilità, ma se volete anche appuntarvi qualcosa, qualche domanda, a rivedere poi dei testi sacri dopo per conto vostro, sarà una cosa utile. Allora cominceremo a fare con voi una passeggiata all'interno della Bibbia per vedere quello che la Bibbia ci dice di rivelazione sulla realtà coniugale. E cominciamo dal libro della Genesi. E nel libro della Genesi, dalla fonte più antica del racconto della creazione, fonte che risale all'incirca all'anno 1000 a.C., la cosiddetta fonte Yavista, che ci afferma che Dio crea l'uomo come un essere unico. Allora Dio creò l'Adam con polvere dal suolo. Sto leggendo Genesi 2,7. Poi Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile. Tra tutti gli esseri umani l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Plasmò con la costola che aveva tolta all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Attenzione! L'essere unico creato da Dio, l'Adam, è composto di due lati. La parola Selah, che noi traduciamo in genere costola, non significa costola, significa lato. L'Adam si compone di un lato maschile e di un lato femminile, dell'uomo e della donna. L'Adam è quindi la coppia, l'unione del maschio e della femmina. Ci sarebbe da chiacchierare molto su questo, nel senso che probabilmente gli ebrei hanno orecchiato miti precedenti, pensate allo stesso mito androgino o perlomeno miti che girano nelle culture dell'antichità. Platone parlerà della prima creatura come un essere androgino bisessuato, Ecco, gli ebrei riprendono questa concezione dell'Adam che è formato da un lato maschile e da un lato femminile. Questo ci dice già subito una serie di cose. Primo, che l'uomo è ontologicamente, sul piano dell'essere, comunione, che l'uomo è amore. Dio ha iscritto nella sua carne, gli ha messo come marker biologico la necessità di andare verso l'altro. Tra i tanti modi che Dio aveva per propagare la specie, poteva scegliere dei modi che non prevedessero l'incontro di due elementi. Pensate alle piante che si inseminano a distanza attraverso i semi portati dal vento, dall'acqua, dagli insetti vettori. Pensate al vermicello che è tagliato a metà, da origine a due vermicelli. Ecco, no, Dio vuole che l'uomo abbia in sé, nel suo DNA, la pulsione sessuale, che lo porta alla ricerca dell'altro, che lo porta alla relazione, che lo spinge all'amore. Ed è stupefacente che la prima parola della Bibbia che viene messa in bocca all'uomo non sia un inno a Dio per la sua grandezza, per le bellezze della creazione, ma sia un inno a Dio perché l'Adam è stato fatto sessuato, perché l'Adam si scopre non a realtà isolata, ma mistero di comunione. Adam esclama: questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa, che è una vera e propria poesia. Se guardate nelle vostre Bibbie è scritta proprio a versetti successivi in poesia. Secondo, i due lati dell'Adam da soli non stanno su, sono intrinsecamente chiamati all'unità. Ognuno dei due da solo non è l'Adam. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie ed essi saranno una sola carne. Per il semita, restio a un pensiero filosofico astratto, la parola basar, carne, significa addirittura persona. Io e tu che diventano un noi, che diventano una nuova realtà personale. La persona umana si realizza nella comunione matrimoniale in cui i due diventano uno. E lo comprendono molto bene i traduttori greci della Bibbia, i cosiddetti 70. Sapete che c'è una Bibbia, la Bibbia è nata in ebraico, ma a un certo momento l'ebraico non è più capito neanche dagli ebrei che ormai parlano aramaico, e allora si traduce la Bibbia in greco, che era l'inglese di allora, ecco, la lingua che tutti i popoli parlavano come seconda lingua. I 70, questi 70 saggi che la tradizione vuole anch'essi ispirati dallo Spirito Santo, traducono addirittura: ed essi saranno una sola carne, con un assurdo matematico. I due saranno uno, due uguale a uno. E questa forza monogamica del rapporto è spiegata in tante altre parti della Bibbia. Pensate che la poligamia, che pur diventerà poi comune in Israele, è attribuita dall'autore biblico al nipotino di Caino, il perfido Lamech, quello che si vendicava 70 volte per ogni offesa, che rispondeva con un omicidio per una sua scalfittura, come dice la Bibbia. Quindi la perfidia in persona. E addirittura il progetto monogamico di Dio nella Bibbia è esteso anche agli animali. Se ricordate il famoso episodio dell'arca di Noè, gli animali sono chiamati ad andare sull'arca a due, a coppie, il maschio e la sua femmina. Terzo, i due lati dell'Adam sono in assoluta parità. In ebraico si dice: la si chiamerà Isha perché dal Ish è stata tolta. Già questo indica l'assoluta parità. Per gli ebrei la parola era la res, era la sostanza, era l'intimità dell'individuo. Dire che Ish e Isha hanno la stessa fonetica significa davvero dire che sono assolutamente uguali. La traduzione italiana fa schifo perché noi diciamo: la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta, e non si capisce più una mazza. Bisognerebbe dire: la si chiamerà uomo perché dall'uomo è stata tolta, o lo si chiamerà donna perché dal donno è stata tolta, per mantenere l'assonanza ebraica. Fa qualcosa di più l'inglese, che ha man e woman, che almeno un pezzo insieme ce l'hanno tutti e due. Ecco. Quarto, l'uomo e la donna sono dati per essere aiuto l'un per l'altro simile. In ebraico è kenegdo. Cosa vuol dire questo? Attenzione, indica sicuramente complementarietà, ma indica anche differenza. La stessa parola kenegdo significa anche vis-à-vis, cioè uno di fronte all'altro, per essere uno di fronte all'altro, per essere uno diverso dall'altro. I rabbini ebrei spiegavano questo dicendo: i due sono sì complementari, ma devono essere diversi perché ciascuno impedisca l'idolatria dell'altro, perché ciascuno impedisca l'assolutizzazione dell'altro, perché ciascuno continuamente metta in crisi l'altro e lo faccia maturare. Ecco perché per la Chiesa la differenziazione sessuale è qualcosa che fa parte del progetto di Dio. E quando il pensiero moderno dice che i generi ormai non contano nulla, la Chiesa dice al pensiero moderno: non siete ecologici, non rispettate la natura, perché nell'ambito della natura c'è questa differenziazione sessuale, che è estremamente importante. Benedetto XVI arriva a dire: il negare la differenziazione sessuale significa disprezzare la corporeità, significa disprezzare l'eros, significa disprezzare quella che è l'ecologia genetica di ciascuno di noi. Certo, questo meraviglioso progetto di Dio è stravolto dal cosiddetto peccato originale. Voi tutti vi ricordate che con il peccato l'uomo perde il suo equilibrio con la natura e il lavoro diventa per lui tribolazione, sudore. Perde il possesso della vita eterna e sperimenta la morte, ma perde anche la sua stupenda armonia di vita sessuale e di vita di coppia. Innanzitutto l'uomo e la donna non sono più l'aiuto un per l'altro simile, ma nell'episodio del primo peccato si tentano a vicenda, si allontanano insieme dal Signore nascondendosi dal suo cospetto, si accusano a vicenda. Tra i due cessa l'uguaglianza, cessa la corresponsabilità, tra loro si insidua la violenza, il desiderio di possesso, di dominio reciproco. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. La sessualità non è più la cosa molto buona. Voi sapete che quando si finisce il sesto giorno, Dio si frega le mani soddisfatto e dice: era cosa molto buona. Non è più cosa molto buona, perché i due che prima erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna, leggo il testo del capitolo 2 della Genesi, ora dopo il peccato si aprirono i loro occhi, si accorsero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e ne fecero cinture. E anche la fecondità si realizza ormai nel dolore, nella tribolazione. Il crescete, moltiplicatevi non è più vissuto in un clima di regalità, in un clima di benedizione, ma sotto il segno della sofferenza. C'è nella Genesi un secondo racconto di creazione, la cosiddetta fonte sacerdotale più recente, VI secolo avanti Cristo, la quale non solo rafforza il dato della fonte più antica, quella yavista, sulla sessualità e sul matrimonio, ma lo apre a un significato teologico più profondo. Stampatevi in mente questo versetto, avete capito tutto del matrimonio. Dio creò l'Adam a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Allora, qui la rivelazione biblica si fa veramente straordinaria. Innanzitutto ci viene detto che l'Adam è Selem Edemut Edonai. Cosa vuol dire? Selem è la riproduzione, il ritratto, la coppia concreta, la fotocopia, la statua di Dio. Selem, Demut, è la stessa cosa in senso più spirituale. Cioè, Dio dice: io vi lascio la mia fotografia, io vi lascio la mia statua. La Demut era proprio la statua che l'imperatore lasciava nelle città che erano sotto il suo vassallaggio. Io vi lascio davvero l'immagine mia. E questa immagine che cos'è? È l'Adam. Ma attenzione, questo Adam, creato da Dio a sua immagine, vivente sulla terra, a sua icona, è termine collettivo. Il versetto 26 dice: facciamo l'Adam a nostra immagine e somiglianza e dominino, plurale. Il versetto 27 specifica che l'Adam è formato da Zakar più Nekeva. Zakar in ebraico è pungente, Nekeva è perforata, modo plastico per intendere il maschio e la femmina. L'immagine di Dio è data da Zakar più Nekeva, è dato da pungente più perforata. A immagine di Dio lo creò, Oto, maschio e femmina li creò, pronome plurale, Ota. L'immagine e somiglianza di Dio è la coppia. è la coppia. È una struttura ebraica che si chiama parallelismo chiasmatico progressivo, che ci dice che immagine di Dio uguale maschio più femmina. Quindi l'Adam creato a immagine e somiglianza di Dio non è il maschio soltanto, non è la femmina soltanto, è la coppia. La coppia è l'immagine e somiglianza di Dio. Guardate che questa è una rivelazione sconvolgente su cui forse non si è riflettuto abbastanza. Eppure questa rivelazione squarcia le nostre tenebre sia a livello teologico che a livello antropologico. A livello teologico mi viene detto: vuoi sapere come Dio guarda due che si amano? Allora vuol dire alcune cose. Primo, che Dio è amore. Come vedremo, quando Dio vorrà esprimere la sua natura d'amore, si presenterà come lo sposo, come il marito. E in ogni esperienza vera d'amore tra uomo e donna, noi dobbiamo riconoscere una teofania, cioè una rivelazione di Dio. Secondo, ci viene detto che Dio è, che la coppia è immagine e somiglianza di Dio. Cioè, se la coppia, momento relazionale tra due persone, è immagine di Dio, alla luce della rivelazione successiva, noi troviamo già in questi versetti adombrato il mistero trinitario. Questa cosa difficilissima per noi credenti, che Dio è sì un Dio solo, unico, scusate, ma non è un Dio isolato. Dio è relazione di persone. Come disse mirabilmente Giovanni Paolo I, ripreso da Giovanni Paolo II, Dio è famiglia. Dio è famiglia. All'origine non c'è la solitudine, all'origine c'è la comunità. Il più bel libro che io abbia letto sulla Trinità è il libro di Boff, che dice la Trinità la migliore comunità. È bellissimo, già il titolo dice tutto. Terzo, Dio è maschio e femmina. Quando io ero ragazzo e facevo le case alpine con gli aspiranti al Monpellato, c'era Don Nino Saglietti che già allora ci diceva: se tu hai avuto una cattiva esperienza di tuo padre, perché non l'hai conosciuto, perché ti ha fatto girare le scatole, o perché se n'è andato o va a sapere che cosa, non dire mai Padre nostro che sei nei cieli, mi raccomando di sempre Madre nostra che sei nei cieli. Perché in Dio c'è il maschile e il femminile. È la tradizione che ce lo presenta come un maschietto. Ma quante volte nella Bibbia Dio compare non solo come padre, ma anche come madre che allatta Israele, come madre che prende Efraim sulle sue braccia e se lo porta alle guance. Gesù stesso sappiamo che è un maschietto, ma in sé i caratteri della femminilità, la mitezza, l'accoglienza, la dolcezza. Quando vuole esprimere la sua missione, si paragona alla chioccia. Come una chioccia cerca di radunare i suoi piccoli, così anch'io, Israele, ho cercato di radunare i tuoi figli. Lo Spirito Santo, lo sapete tutti, è un maschietto solo dai cattolici, perché presso gli ebrei lo Spirito di Dio è la Ruayavè, cioè un elemento femminile. Presso gli amici ortodossi è la Sapienza, la Sofia, una top model, una donna bellissima. Sarà per quello che hanno tanta devozione dello Spirito Santo. Noi che lo abbiamo ridotto alla fiammella del gas o al colombaccio che viene giù, abbiamo nessuna tenerezza verso lo Spirito Santo. Ecco, comunque, ecco, quindi vedete quante cose la coppia ci dice su Dio, ma Dio ci dice tante cose anche sulla coppia. Se la coppia è immagine di Dio, ne deriva l'indissolubilità del matrimonio, poiché Dio è e resta uno, così anche i due coniugi sono chiamati a restare una cosa sola, perché la loro unità infatti è in Dio, di cui essi sono l'immagine. Secondo, la coppia è chiamata a modellarsi su Dio. Se Dio è il fedele per eccellenza, Esed, i due sposi dovranno essere sempre fedeli, dovranno amarsi sempre. Se Dio è tenerezza, i due sposi dovranno essere tenerezza. Se Dio è perdono, i due sposi dovranno sempre perdonarsi a vicenda. Se Dio è misericordia, i due sposi dovranno essere misericordia a vicenda. Se Dio è creatore, amante della vita, i due sposi collaboreranno all'opera creazionale di Dio. Vedete, alla fine del sesto giorno troviamo Dio, vi dicevo, che si frega le mani soddisfatto per avere creato l'uomo sessuato, l'Adam sessuato, e la Bibbia nota non solo che era cosa buona, come si dice al termine delle altre cinque giornate creazionali, ma si dice che è cosa molto buona. Pare davvero di vedere la contentezza di Dio, perché il messaggio è chiarissimo: la sessualità non è qualche cosa che Dio non ha potuto fare a meno di creare per perpetuare la specie, è un valore espressamente voluto da Dio, rientra fra le cose molto buone del sesto giorno. Se la Genesi ci dà il fondamento antropologico e già teologico anche del rapporto coniugale, gli altri libri della Bibbia insistono soprattutto sull'aspetto teologico, soprattutto i libri dei profeti. Quando lo scrittore biblico deve in qualche misura cercare di dire chi è Dio, di descrivere la sua essenza, il suo immenso amore per il suo popolo, la metafora che trova più consona è la metafora nuziale. Cioè nella Bibbia si dice che Dio è il fidanzato, che è lo sposo, che è l'amante, e Israele è la fidanzata, Israele è la sposa, Israele è l'amante. Nell'immagine matrimoniale non viene espresso soltanto questa relazione di amore tra Dio e il suo popolo, ma viene sottintesa la berit, parola ebraica che dobbiamo imparare a familiarizzare un pochettino, perché troviamo spesso nella nostra catechesi e nella nostra liturgia. Significa alleanza. Quante volte voi sentite parlare di antica alleanza, nuova alleanza, eccetera? Ma l'alleanza, la berit, non è tanto un rapporto di vassallaggio o un fedus, cioè un patto tra potenze diverse, eccetera. La berit espressamente è il patto coniugale, è il giuramento reciproco di fedeltà, è la promessa matrimoniale definitiva e solenne. Allora vedete, il matrimonio diventa sacramento. La parola sacramento significa segno, ma segno di che? Segno di una realtà che lo trascende, segno cioè dell'amore immenso di Dio con Israele, della sua berit, della sua alleanza con l'uomo. E l'introduzione del tema della nuzialità è ancora una volta importante per un doppio riflesso, perché da una parte il matrimonio diventa ancora una volta rivelazione di chi è Dio. Se io voglio sapere cos'è Dio, devo vedere due amanti. Dall'altra parte, il matrimonio è progettato da Dio sulla natura stessa di Dio. Per cui il matrimonio avrà un senso nella misura in cui riflette gli atteggiamenti di Dio, lo stile di Dio. Il primo profeta che esprime questi concetti è un contadino che vive nel nord di Israele, un tale Osea, no? E che fa il profeta all'incirca tra il 745 e il 725 avanti Cristo. Questo qui è un uomo che vive una tragedia coniugale, non so se avete presente il libro d'Osea. Osea sposa Gomer, figlia di Diblaim, ma questa donna lo tradisce, si prostituisce, lo fa cornuto in una maniera eccezionale. Osea riflette sulla sua esperienza coniugale. Osea sa che nel Deuteronomio c'è la possibilità di divorziare. Deuteronomio 24 concedeva il divorzio. Buonasera. Ma Osea, illuminato da Dio, scorge nel suo matrimonio un valore sacramentale. Anche Dio, sposo di Israele, è stato abbandonato e tradito dalla sua sposa. Dalla sua sposa Israele, che continuamente si prostituisce con i Baal, gli idoli. Tra l'altro è interessante notare come la parola cananaica Baal significa anche marito, quindi è proprio una prostituzione, corre dietro ad altri dei. Ma anche se Israele continuamente tradisce Dio, Dio non divorzia mai da Israele, anzi lo ricerca, gli fa il filo, lo riconquista, lo perdona, lo riprende con sé. Vi leggo Osea capitolo 2, parola del Signore: perciò ecco, l'attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, e tu conoscerai il Signore. Cari amici, noi abbiamo tradito Dio, Noi ci prostituiamo continuamente ai tanti idoli di questo mondo, ma Dio vuole sempre ricominciare da capo con noi, vuole sempre rivivere con noi la luna di miele come ai tempi dell'Esodo, vuole dimenticare il nostro peccato. Si dice in Osea: i nomi dei Baal non saranno più ricordati. E ci rifà vergini. Ti farò mia sposa per sempre. Il verbo er in ebraico si impiega solo per una giovane vergine. Potremmo dire che Dio è l'inventore dell'imenoplastica, dico da medico. Cioè la verginità è ricostruita dal perdono di Dio. E Dio perdona ogni nostro tradimento, ci riprende con sé, ci fa fare l'amore con Lui. E tu conoscerai il Signore. Non vi sbagliate se nella Bibbia tutte le volte che trovate il verbo conoscere lo fate equivalere a fare l'amore con. Il verbo yada non indica in ebraico la conoscenza intellettuale, il sapere delle cose su Dio. Indica un rapporto amoroso, intenso, carnale. In Genesi 4.1 si dice Adamo conobbe Eva e nacque lo Caino Abele. Insomma, è un rapporto fisico. Tant'è vero che quando faccio i corsi su Giovanni, spiego sempre che questo significato. Se in Giovanni si legge che scopo della vita del credente è conoscere te e il figlio tuo Gesù Cristo, non vuol dire sapere tanto di catechismo, andare ai corsi biblici, eccetera. Vuol dire entrare in una relazione profonda, intima, affettiva, vuol dire fare l'amore con Dio. Guardate che in questo mistero del fare l'amore con Dio è adombrato il mistero dell'incarnazione, in cui Dio prende la nostra carne e diventa uno di noi. Il mistero dell'Eucaristia, questa invenzione somma del Signore perché noi diventiamo carne della sua carne e Lui diventi un tutt'uno con noi. Orbene, Osea, meditando su questo folle amore di Dio per il suo popolo, capisce che il suo matrimonio con Gomer è un sacramento, cioè un segno di questo amore, e comprende che come Dio non divorzia mai da noi, nonostante ogni nostro tradimento, così anche egli non può ripudiare Gomer. E allora c'è quel capitolo molto strano in cui Dio dice: il Signore mi disse ancora, capitolo 3, va, ama una donna che è amata da un altro e che è adultera, così come il Signore ama gli israeliti, anche se essi si rivolgono ad altri dei. Il modo di dire ebraico, mette sulla bocca del Signore prima, perché tutto è volontà di Dio, in realtà è il profeta che alla luce dello Spirito del Signore ha capito che il suo matrimonio è sacramento, cioè è segno dell'amore indefettibile di Dio nonostante ogni nostro tradimento. E così Osea va a riprendersi Gomer, probabilmente la riscatta dal suo magnaccia o dal santuario dove esercitava la prostituzione sacra, e tornano a vivere insieme. Sorelle e fratelli, questo è un atteggiamento incomprensibile agli occhi del mondo, Essere fedeli sempre, anche in caso di prostituzione del coniuge, anche quando questi se n'è andato, anche quando questi ha messo su un'altra famiglia, anche quando questi ha figli dalla nuova relazione. Eppure, come Dio ci è fedele sempre, anche quando ce ne andiamo per sempre, anche quando ci innamoriamo degli idoli, anche quando il nostro cuore è per altri, anche quando altra è la nostra famiglia, così il coniuge credente deve restare fedele sempre e attendere il coniuge che magari se n'è andato, che magari ha divorziato, che magari ha risposato e non vi sono umane possibilità del suo ritorno. Questo è un celibato imposto dalla storia. Anche se non ci si sentiva adesso preparati, e proprio magari per questo si era scelta la via matrimoniale. Vedremo, Gesù parlerà di eunuchia per il regno dei cieli, cioè di rinunciare all'uso della genitalità. Ma se avremmo capito questo, cioè questa croce, che per carità non auguro a nessuna delle nostre coppie, ma che può essere insita nella esperienza matrimoniale, non sentiremo più i credenti protestare: ah, ma perché la Chiesa non concede il divorzio? Ah, ma perché la Chiesa non concede le seconde nozze ai divorziati? Perché se tu ti sposi in Chiesa, accetti di fare del tuo matrimonio il sacramento, cioè il segno vivente dell'amore indefettibile di Dio. E allora occorrerà, primo, prepararci bene e capire bene questo discorso. Secondo, tenere in grande onore quei fratelli e quelle sorelle che magari, traditi dal coniuge, che magari si è risposato, non passano nuove nozze, ma restano nella comunità come un segno forte della fedeltà di Dio, della Esed Edonai, cioè di questo suo amore folle ed eterno. Molti altri profeti cantano questo tema della nuzialità come icona del rapporto tra Dio e Israele. Cito fra tutti Ezechiele, lo ricorderete, forse il capitolo 16, in cui canta l'amore di Dio in allegoria di passione furibonda per Israele, ma soprattutto il grande Isaia, che ci presenta Dio come un innamorato cotto degli uomini, un Dio che veramente con gli uomini celebra San Valentino. Io non so se avete fatto gli auguri anche a Dio, Ma se Dio oggi è il nostro amante più grande, oggi è la festa dell'amore di Dio per noi, oggi è San Valentino, dobbiamo fare a Dio gli auguri di San Valentino. Questo Dio che dice in Isaia 62 a Israele: mio compiacimento. Che schifezza di traduzione, non so se tra voi coppie dite uno all'altro mio compiacimento, ma mio tesoro, cocca mia, passerotto, mia dolcezza. E poi: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ma ci pensate, noi siamo la gioia di Dio, Dio perde la testa per noi, Dio ci contempla estasiato, Dio si alza al mattino e dice Sofonia, danza e grida di gioia per ciascuno di noi. È un Dio ballerino che danza e grida di gioia perché noi esistiamo. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Come vi viene il batticuore quando vedete il vostro lui o la vostra lei, così a Dio viene il batticuore perché vede Carlo, perché vede Luisa, perché vede Giovanni, perché vede Valentino, perché vede Piero, eccetera, eccetera. Pensate, noi siamo la gioia di Dio. Se davvero capissimo questo, nella nostra vita non ci sarebbe più tristezza, depressione, sfiducia. Vedete come questi temi sono temi teologici, altissimi, oltre che antropologici importanti. Altro profeta importante è Malachia, che non è il gatto di Paperoga come molti credono, ma è un profeta interessantissimo, il quale dice che i due sposi formano un essere solo dotato di carne e di spirito. E Dio detesta il divorzio, perché se i due si separano, la Ruah Yahveh, cioè il soffio di Dio infuso nell'Adam, viene meno. L'Adam si dissolve. Quindi vedete, il primo motivo di no al divorzio, secondo Malachia, è che il divorzio spezza l'essenza dell'Adam. Poiché abbiamo visto l'Adam è la coppia, chi separa la coppia dissolve l'Adam. Il secondo è nell'ordine del piano della salvezza, la cosiddetta soteriologia, cioè tra l'uomo e la donna c'è un berit, un'alleanza matrimoniale, sul modello dell'alleanza berit che Dio ha stipulato con il suo popolo. E poiché Dio è sempre il fedele, le nostre alleanze devono restare modellate su quella di Dio. L'apice dello svolgimento del tema della nuzialità e del matrimonio come icona del rapporto tra Dio e gli uomini lo trovate in quel libro da cui abbiamo tratto la preghiera iniziale, il Cantico dei Cantici. Cosa vuol dire Cantico dei Cantici? Vuol dire super mega cantico galattico, è proprio un superlativo relativo. È uno scritto tardivo del post esilio, IV-V secolo, in cui si racconta la love story tra Shelomo e Shulamit, Salomone e Sulamita. Ve l'ho detto all'ebraica non per sfoggio di cultura, ma perché vi richiama subito la parola shalom, la parola pace. Shelomo, l'uomo della pace, Shulamit, la donna della pace. Perché è importante questo? Perché Giudici 6 dice che il nome di Dio è Adonai Shalom, cioè Signore pace, e vedremo perché. Allora, questo libro è un libro che canta l'amore in tutta la sua evoluzione, nelle sue ansie, nella sua passionalità, nel suo desiderio, nella sua calma, nel suo fuoco. È un libro vibrante di sensualità e di erotismo. Inizia la sposa con quel famoso appello, baciami con i baci della tua bocca. Seguono questi appassionati duetti in cui gli amanti si descrivono ed esprimono il loro reciproco desiderio, in cui la bellezza fisica, erotica, è cantata con plasticità e con stupita serenità, i seni di lei, i fianchi di lei, i pettorali di lui, cioè con tipica concretezza dell'ebraismo, un racconto diremmo senza veli. Poi viene raccontato l'amore folle dei due, le angosce della separazione, la lontananza e infine la celebrazione delle nozze con la stipula del berit, del patto dell'alleanza. E si dice che questo amore è così totale, così esclusivo, così pazzesco, così indissolubile perché viene da Dio che ne è l'origine e la fonte. In questo libro il nome di Dio non viene mai nominato se non negli ultimi versetti in cui si dice: le sue fiamme sono fiamme di fuoco, una fiamma del Signore, una fiamma di Dio. E nell'eterno e vicendevole amore Shelomo e Shulamit trovano Dio. Perché l'ultimo versetto lei dice: io sono ai tuoi occhi come colei che ha trovato Shalom, che ha trovato pace, che ha trovato Dio. Nel rapporto di coppia trovano Dio. Ecco, di questo libro meraviglioso, di cui vi ho fatto un orribile piccolo sunto, sono state date varie interpretazioni che tutte hanno portato un grande contributo alla spiritualità matrimoniale. Prima interpretazione, quella letteraria, cioè il libro è un canto d'amore profano. Guardate che è importantissimo che un'opera così laica, e oggi direi la maggioranza dei commentatori la ritiene dall'interpretazione letterale di questo libro, è importantissimo che un'opera così laica sia entrata nel canone delle Sacre Scritture, sia per noi parola di Dio, nonostante l'opposizione di chi già nell'ebraismo lo considerava canzone da taverne, hard book, libro a luci rosse, un pornolibro, indegno di figurare nei libri sacri. Invece no, ancora una volta questo dimostra l'assoluto giudizio di positività che Dio dà sulla sessualità e sull'amore umano in tutti i suoi aspetti, nella sua sensualità, nella sua sentimentalità, nel suo erotismo. Il grande Bonhoeffer, quel teologo tedesco che morì nel 1945 ammazzato dai nazisti per aver partecipato alla congiura contro Hitler, scriveva, commentando il cantico: noi non sapremmo immaginare un amore più caldo, più sensuale, più incandescente di quello che vi è cantato. Ed è importante che si trovi nella Bibbia a smentire tutti coloro che vedono nel cantico la moderazione delle passioni. Scusate, che vedono nel cristianesimo la moderazione delle passioni. Ma dove mai questa moderazione nell'Antico Testamento? Seconda interpretazione, quella allegorica. Verso il 9600 i rabbini si radunano a Yabne o Yabnia per fare un sinodo, una specie di concilio ecumenico. E che cosa dovevano decidere? Siamo nel 100 dopo Cristo, Giovanni nel frattempo sta scrivendo il suo Vangelo. I rabbini devono decidere se il cantico è un poema profano, è canzoni da taverne, oppure se è parola di Dio. Grande dibattito, prevale la tesi del grande Rabbi Akiva, che sentenzia: in Israele nessuno ha mai contestato che il cantico sia parola di Dio. Il mondo non è degno del giorno in cui il cantico è stato donato ad Israele. Il cantico è il mistero chiuso e sigillato di tutta la storia d'amore tra Dio e il suo popolo, dai giorni del nostro padre Abramo fino ai giorni del Messia. Allora vedete, il cantico diventa il fondamento della mistica per gli ebrei, perché racconta, secondo l'interpretazione allegorica, questo amore furibondo tra Dio e il suo popolo. I cristiani riprendono questo filone e vedono nel cantico la contemplazione del mistero che unisce Gesù, il Cristo, lo sposo, con la Chiesa, la sua sposa, o che unisce Dio con l'anima del credente. E quando faranno esegesi del primo versetto, baciami con i baci della tua bocca, vedranno come una richiesta da parte del mondo perché Dio mandi il Verbo. E dicono: qual è il bacio che fiorisce sulla bocca di Dio? È la parola, è il Verbo, Gesù è il bacio di Dio dato agli uomini. Ma io credo, vedete, che l'interpretazione letterale e quella allegorica non si escludano, ma si completino a vicenda. Io sono tra i biblisti che votano per l'interpretazione tipologica, cioè tra l'amore umano e l'amore divino c'è una vicendevole tipologia, un vicendevole rimando, che è il chiodo che stiamo battendo da quando abbiamo cominciato questa sera. Da una parte il matrimonio è per la scrittura il luogo rivelativo del mistero di Dio, è profezia di Dio, è sacramento, ricordate la parola sacramento vuol dire segno, cioè Dio è il nostro amante infinito e noi in ogni matrimonio, in ogni coppia che si ama, nella sua passione, nella sua tenerezza, nella sua capacità di perdonarsi, nella sua accoglienza, nella sua gioiosità, dobbiamo vedere un piccolo segno dell'amore immenso di Dio. I nostri amori sono fiammelle in confronto al fuoco immenso del roveto dell'amore di Dio che brucia inestinguibile, ma i nostri amori sono un segno di questo amore immenso. Dall'altra parte, l'amore è così forte, il più grande degli amori, qualcuno ha detto, quello raccontato tra Salomone e la Sulamita, è tale perché è descritto sul modello dell'amore purissimo, fedele, tenace, geloso, indissolubile, infinito di Dio. Quindi vedete, l'amore del cantico da una parte rimanda ad un amore più grande, dall'altra parte è un amore così grande perché su quell'altro amore è formato, è modellato, è originato. Questo Evangelo del matrimonio, presentatoci con tanta luminosità nell'Antico Testamento, anche se poi la prassi in Israele fu ben diversa, viene riportato al suo progetto originario da Gesù, il verbo definitivo del Padre, che non solo è la rivelazione ultima su questo tema, ma è anche il completamento dell'attesa veterotestamentaria, cioè ormai il Messia è lo sposo definitivo, è l'espressione massima dell'amore di Dio che viene ad incarnarsi, a diventare una sola carne con la sua sposa, l'umanità. Vi cito solo alcuni brani del Nuovo Testamento. Primo, Marco 10 e Matteo 19. Vi ho già detto prima che il Deuteronomio aveva ammesso il divorzio, ma diceva che si poteva dare il divorzio, cioè il marito poteva divorziare dalla moglie, qualora avesse trovato in lei erat davar, cioè qualcosa di sconveniente. Su questa frase, erat davar, cioè qualcosa di sconveniente, si erano scannate intere correnti teologiche rabbiniche. E ai tempi di Gesù il dibattito era molto forte, perché da una parte c'era la scuola di Rabbi Shammai che ammetteva il divorzio solo in caso di adulterio. Dall'altra parte c'era la scuola di Rabbi Hillel, secondo cui motivo sufficiente per divorziare era che la moglie avesse lasciato bruciare l'arrosto, rammendasse male i calzini o semplicemente tu te ne trovi una più bella e più giovane e questa ha qualcosa di sconveniente riguardo a quella più giovane e te ne vai. I farisei si avvicinano a Gesù non per chiedergli se ammette o no il divorzio. Per loro è ovvio che Gesù ammette il divorzio, è nella Torah, è nella legge. Ma guardate bene la domanda che gli fanno. È lecito o no ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Non gli chiedono se è lecito o no ripudiare la propria moglie, sanno che è lecito, c'è nel Deuteronomio, ma gli chiedono, è lecito ripudiare la propria moglie solo per adulterio, come dice Rabbi Shammai, o per qualsiasi motivo, come dice Rabbi Hillel? Ma Gesù spiazza tutti e dice che il divorzio è stato concesso soltanto per la miocardiosclerosi del popolo, o sclerocardia. Sono proprio termini greci, medici, che vengono usati nel testo sacro. Cioè, noi traduciamo durezza di cuore. Corrisponde all'ebraico orlat lebab, che è un concetto che esprime la chiusura al piano di Dio. Chi non capisce Dio, chi non vuole entrare nel progetto di Dio. Ma Gesù dice, in principio non fu così. Quando Gesù dice in principio, non vuol dire una volta. Vuol dire nel libro della Genesi. Perché? Perché noi il nome ai libri sacri, Genesi, Esodo, Levitico, Numero e Deuteronomio, l'abbiamo dato nel Medioevo. In realtà gli ebrei hanno sempre chiamato e continuano a chiamare i libri sacri con la prima parola del primo versetto del primo capitolo. E come comincia il libro della Genesi? Bereshit Edonai Bara, in principio Dio creò. Allora Gesù dice, nel libro della Genesi non è scritto così, ma è scritto... Dio li creò maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e i due saranno una sola basar, una sola carne, sicché non sono più due ma uno. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito. Notate come Gesù citi il testo di Genesi 2, non secondo il testo ebraico ed essi diventeranno una sola persona, ma secondo quel testo greco dei 70 che vi ho detto era addirittura folle perché esprimeva un assurdo matematico. I due diventeranno uno, due uguale uno, che è un'interpretazione fortissima in senso monogamico. È Dio stesso che fa dei due un'unità inscindibile e indissolubile. Chi attenta a questa unità attenta al progetto creazionale di Dio. Il testo parallelo di Matteo 19, ha un inciso che tanto ha fatto discutere Perché si dice: chi dunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, virgola, eccetto che in caso di porneia, virgola, commette adulterio. E la donna che sposa il marito, che ripudia il marito e ne sposa un altro, virgola, eccetto in caso di porneia, virgola, commette adulterio. Su questo porneia c'è stato nei secoli un grosso dibattito teologico. I nostri fratelli protestanti, molti, e gli ortodossi, tutti, hanno inteso questa porneia come adulterio. E allora ammettono le seconde nozze in chiesa nel caso che nel primo matrimonio ci sia stato un adulterio. Ma questa è una traduzione che non sta né in cielo né in terra. Primo, perché in ebraico adulterio si dice moichetai, nello stesso versetto compare, eh? Eccetto in caso di porneia, virgola, commette moichetai, cioè commette adulterio. Secondo, perché non si capisce, tutto il brano non avrebbe più senso, in quanto Gesù non farebbe che schierarsi con la scuola di Rabbi Shammai, che già ammetteva il divorzio in caso di adulterio, contro la scuola di Rabbi Hillel, che diceva invece che si poteva rinunciare a per qualunque motivo. Non si capirebbe più allora la sua opposizione alla legge mosaica, il suo discorso sulla miocardiosclerosi, no? Perché Gesù si adatterebbe pienamente a quella che era la tradizione precedente. Non si capirebbe più lo stupore che i discepoli esprimono. Voi sapete che i discepoli a questo punto escono in quella colorita obiezione: se tale la condizione dell'uomo riguarda la donna, a merita nel mariese, è meglio non sposarsi. Ecco, allora, che cos'è questa porneia? Ormai gli esegeti sono, direi, d'accordo. Sotto il termine di... Allora, questo inciso figura soltanto nel Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo è il Vangelo scritto per gli ebrei. Gli ebrei continuavano ad attenersi alle consuetudini previste dal Levitico 18, che erano in contrasto parziale con la legislazione romana e greca. Mi spiego meglio. Mentre per i latini potevi sposare la tua sorellastra, o potevi sposare la tua matrigna, per gli ebrei questo era porneia, cioè era incesto, era qualcosa di assolutamente impuro. E questo per gli ebrei è una cosa molto importante, tant'è vero che al Concilio di Gerusalemme, in Atti 15, quando si pongono le condizioni ai pagani per entrare nella Chiesa, gli si dice: potete anche non farvi circoncidere, ma mi raccomando, non commettete porneia. Cioè, non accettate quelle unioni matrimoniali che, pur previste dal diritto romano, sono considerate incestuose, perché il rapporto tra figlio e matrigna o tra fratellastro e sorellastra, dal diritto ebraico, dal Levitico 18. In questo caso il matrimonio non c'è, quindi non solo puoi liberarti da questo tipo di rapporto, ma devi liberarti, perché è un rapporto incestuoso. Gesù fa questa proclamazione e i suoi non la digeriscono. E qui è interessantissimo questo, perché si dice: rientrati in casa, i discepoli lo interrogarono di nuovo su questo argomento. Chi di voi sa qualcosa del Vangelo di Marco sa che la casa è simbolo della Chiesa. Il progetto di Dio sul matrimonio è un progetto duro. È un progetto che il mondo non capisce, che si può capire nella Chiesa, nella sequela del Signore, che si può capire se io ho trovato in Cristo la mia gioia, la mia luce, se ho trovato in Cristo la risposta alla mia vita, se Cristo dà un senso al mio vivere e al mio morire. Allora poi lo ascolto e so che qualunque discorso lui mi faccia è poi un discorso di libertà, è un discorso di pienezza. Occorre quindi che anche noi come discepoli interroghiamo di nuovo Gesù su questo argomento, tante volte, perché spesso ce ne dimentichiamo, perché spesso il mondo ci parla in maniera totalmente diversa. Soltanto nella Chiesa, quindi nell'ascolto delle scritture, nella vita liturgica, nei sacramenti, io capisco questo discorso. Secondo brano, vado come un treno, ma voglio mettervi il gusto poi di andare a vedere la parola di Dio. Il famoso brano delle nozze di Cana. Voi sapete che le nozze di Cana sono una specie di scenetta che Gesù mette su per far capire un concetto alla gente. È un mimo profetico, viene considerato in termini biblico. Gesù, come tutti i grandi profeti, faceva un sacco di scenette, faceva i cosiddetti mimi profetici, per far capire alla gente delle cose. Qui abbiamo una scenetta, e questa scenetta è questa, che il primo miracolo che Gesù fa, fa un miracolo che da un punto di vista logico sembra una boiata pazzesca. Io quando ero ragazzo mi indignavo che con tante cose serie che avrebbe potuto fare il Padre Eterno, guarire malati, resuscitare morti, togliere la dominazione romana, avesse fatto come primo miracolo una cantina di 740 litri di vino a due sposi. Era una roba che mi turbava tantissimo. Ma non avevo capito che era una scenetta. Perché? Perché nell'Antico Testamento si diceva che quando sarebbe arrivato il Messia ci sarebbe stata una ciucca colossale, no? Addirittura nell'Intertestamento, cioè quei libri che vanno tra gli ultimi libri dell'Antico Testamento e i primi del Nuovo, c'erano tutta una serie di scritti, cito uno per tutti, l'Apocalisse di Baruch, no? Che dicevano questo: quando arriverà il Messia, ogni vite produrrà 10.000 grappoli, ogni grappolo produrrà 10.000 acini e ogni acino produrrà un coro, cioè 450 litri di vino. Cioè si sapeva che quando ci sarebbe stato il Messia ci sarebbe stata questa sovrabbondanza cosmica di vini. Allora in questo momento non si sta a parlare tanto di una realtà matrimoniale specifica. Nel brano delle nozze di Cana la sposa non è manco nominata. Lo sposo è nominato indirettamente alla fine, quando deve dire: ma come mai hai lasciato il barolo del 74 alla fine, quando sono già tutti ciucchi, e prima invece sei dato il barbera. Qui si stanno celebrando non le nozze tra due pinco pallini anonimi, ma le nozze tra Cristo, lo sposo, e la sposa rappresentata da Maria e dai discepoli. Ma qui è anche molto interessante, perché Gesù ricorda che ogni matrimonio ha un significato profetico. Gesù prende a prestito quel matrimonio di quei due anonimi per significare le sue nozze con la Chiesa. E Gesù ci dice anche un'altra cosa, che se lui non è presente nel matrimonio, i nostri amori fanno acqua, non diventano un vino buono e forte dell'amore, ma fanno acqua. I rabbini dicono una cosa, vedo un pubblico interessato e alto, quindi mi permetto di fare anche questo. I rabbini giocano su quella parola ish e isha che abbiamo visto prima, uomo e uoma, no? E dicono: attenzione, guardate che la parola ish, uomo, e la parola isha, donna, hanno in sé il nome santo di Dio, IH. Voi sapete che IH è la forma abbreviata di Yahweh, anche nell'alleluia noi diciamo alleluia, IH, che vuol dire lodate Dio. Se al nome del maschio Ish togli H e al nome della femmina Isha togli H, che cosa resta? Resta S. S è il fuoco autodistruggente, autodistruttore, il fuoco che brucia tutto, il fuoco distruttore. Cioè se togli Dio alla coppia, la coppia tende a distruggersi. Se togli il vino buono portato da Gesù nel matrimonio, le coppie fanno acqua. Altro testo importantissimo che forse sceglierete o qualcuno di voi sceglierà per la sua liturgia matrimoniale: Efesini 5, quel famoso testo che inizia con quel versetto che fa tanto discutere, le donne siano sottomesse ai loro mariti come al Signore. Ma in realtà il versetto precedente è terribile: siate sottomessi gli uni agli altri come al Signore, e il versetto successivo è ancora più terribile per noi maschietti, perché ci dice di amare le nostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, fino a dare la vita per lei. Quindi a quale sottomissione siamo chiamati noi mariti se dobbiamo prendere esempio da colui che umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce? Ma la rivelazione centrale di questo brano è ancora una volta che il matrimonio è sacramento, è segno del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Paolo dice mysterium magnum, mistero grande, e lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Qual è il mistero grande? Il mistero grande è che Dio ci ami come il più amante degli innamorati, come lo sposo più folle, Gesù ci ama come il più tenero degli sposi. Ma il mistero grande è che i nostri matrimoni sono chiamati ad essere segno di questo amore divino. E allora ecco, ogni matrimonio deve essere visto da tutti come segno dell'amore di Dio. Nella cotta tra due fidanzati, nelle tenerezze del corteggiamento, nella passione d'amore, nella capacità di accoglierci e perdonarci, noi dobbiamo vedere un segno, una favilla, un'ombra dell'amore immenso di Dio che si innamora di noi, che ci cerca, che esulta per noi, il suo cuore batte per noi, ci accetta nonostante i nostri difetti, è sempre pronto a farci fare l'amore con Lui. Ci è dato un segno di Dio. Noi diciamo, ma Dio non so come sia, Dio è lontano. Ci ha detto, guarda due innamorati, io sono così. Il matrimonio è sacramento della mia immagine. L'Adam, Zakar più ne che va, più ungente, più perforata, è la mia immagine, è la mia statua, è la mia fotocopia, è la mia riproduzione. Ma questo testo non ci dice solo delle cose belle sull'amore di Dio, ci dice delle cose meravigliose sull'amore umano. Ciascuno, dice Paolo, deve servire, curare, nutrire l'altro fino a dare per lui la sua stessa vita sull'esempio di Gesù. Ma soprattutto deve agaparlo. E adesso vi spiego tutto. In ebraico c'è un solo verbo per esprimere la parola amore ed è la parola ahab. In greco ci sono tre verbi che esprimono l'amore. Benedetto XVI nella sua Deus est Caritas ha ripreso proprio tutta questa trattazione da par suo. Allora, c'è il verbo eroo, da cui la parola erotismo, l'amore di piacere, la pulsione sessuale, anche lecita. C'è il verbo fileo, l'amore d'amicizia, l'amore contraccambiato. Io voglio bene a te perché tu vuoi bene a me, io sto con te perché tu accetti di stare con me. Ma attenzione, nel Nuovo Testamento c'è un verbo che non troviamo quasi mai nei testi non sacri, che è quasi un'invenzione, direi, paolina e giovannea, che è il verbo agapao, da cui deriva la parola agape. L'agape è l'amore unidirezionale, è l'amore che non attende contraccambio, è l'amore che ama anche se non riamato, è l'amore dativo, solo dativo, che non attende risposta. Allora, i credenti sono chiamati ad agaparsi. L'uomo e la donna devono amarsi di un amore dativo, che non attende il contraccambio. Allora vedete la differenza tra un puro sentimento umano e l'amore cristiano, e l'amore matrimoniale cristiano. La coppia credente non deve limitarsi all'eros. Auguro a tutte le vostre coppie tanto eros il più felice possibile. L'amore, la coppia credente non deve limitarsi alla filia, al contraccambio. Io ti voglio bene, non mi vuole più bene, allora non lo amo più. Questo per il credente non esiste. Io auguro a voi tanta filia, cioè che ciascuno di voi ami l'altro e si senta sempre riamato dall'altro. Ma chi si sposa in chiesa accetta di agapare l'altro, cioè di amarlo anche se l'altro non lo riamerà più, anche se l'altro se ne andrà, anche se l'altro lo tradirà. Questo non implica solo il perdono sempre, il raccogliere sempre, ma implica anche che io per tutta la vita, come dice brillantemente il Papa, amo solo quella persona e per sempre. Questo è l'amore agapico, solo quella persona e per sempre, nonostante tutti i cambiamenti che l'altra possa avere. Il credente è chiamato ad un amore agapico, cioè all'amore stesso di Dio. Quando in 1 Giovanni 4,8 Giovanni parlerà di chi è Dio, dice Dio è agape, cioè questo amore dativo, che non ci ama solo se noi lo riamiamo. Paolo nella lettera ai Romani dice: a stento si trova qualcuno disposto a morire per un giusto, la grandezza dell'amore di Dio sta nel fatto di avere sacrificato il figlio mentre eravate peccatori. Ha dato il più grande segno d'amore, il sacrificio del figlio mentre eravamo peccatori. L'amore di Dio è un amore agapico, non ci ama perché siamo belli, perché siamo buoni, perché lo contraccambiamo, ci ama perché esistiamo. Dio ama Hitler, Dio ama il mostro di Firenze, Dio ama Nerone, Dio ama Pinochet, Dio ama tutti i tiranni, Dio ama tutti, sempre, e il figlio si sacrifica e dà il suo sangue sulla croce per tutti. Questo è l'amore di Dio. E i coniugi sono chiamati ad agaparsi gli uni gli altri. Mariti, agapate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa, come Cristo agapa la Chiesa e ha dato la vita per lei. Certo, di fronte all'altezza della proposta divina c'è da sentirsi smarriti. E vi ho detto che gli apostoli in genere un po' tardoni nel comprendere la parola del Signore, questa volta hanno capito tutto al punto che gli dicono: Signore, ma se questo è un matrimonio, ciao, io non mi sposo. E Gesù risponde: non tutti possono capirlo, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Vi sono infatti eunuchi che sono nati così, dal ventre della madre, ve ne sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini e ve ne sono altri che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Sorelle e fratelli, il matrimonio cristiano è una realtà difficile. È infatti uno dei tre rifiuti opposti dai discepoli nei Vangeli. Gli altri due sono, primo, la croce. Ricordate a Cesarea di Filippo quando Gesù dice il Messia dovrà molto soffrire, patire ed essere crocifisso? Pietro dice: Signore, non sia mai! E Gesù gli dice: va de retro, Satana, che non vuol dire pussa via, vuol dire mettiti alla mia sequela, vieni dietro di me. Il rabbino camminava avanti, i discepoli tutti dietro. Non volermi fare da maestro, impara da me. Il secondo no è l'Eucaristia. Quando Gesù ha detto: chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non avrà la vita eterna, dice il testo, molti dei suoi discepoli dissero, Giovanni 6, questo logos, questo linguaggio, questo verbo, qui c'è una allusione a Cristo stesso, il verbo, è duro, chi può intenderlo? E da allora molti si tirarono indietro. Vedete che quindi il matrimonio non è una realtà secondaria nel cristianesimo, ma è uno dei valori più alti e più impegnativi. Ma il viverlo secondo il progetto di Gesù non è un atto ascetico, non è un vostro sforzo, è un dono, è un carisma, è una grazia che Dio vi fa. Non tutti capiscono questo discorso, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Questo versetto e i successivi sono stati spesso applicati al celibato. Non c'entra un tubo il celibato, se non molto, molto, molto secondariamente. Questi sono la risposta che Gesù fa all'obiezione dei discepoli. Altrimenti sarebbe così scortese perlomeno, o perlomeno irrazionale. Gli hanno detto: oh, non merita sposarsi. Gesù va avanti e dà loro una risposta. Non tutti capiscono che il matrimonio a realtà terrena ha un significato che lo trascende. Questo non è un dono per tutti, ma solo per coloro a cui è stato concesso. Da chi? Da Dio. Si chiama passivo divino. Quando voi nella scrittura trovate un verbo al passivo, senza il complemento da gente, il sottinteso è da Dio. È un modo per non nominare il nome di Dio in vano. Quindi, a cui Dio fa grazia, a cui Dio concede. Ed è una vocazione che può arrivare a scelte eroiche. Chi sono gli eunuchi per il regno dei cieli? Sono proprio coloro che, traditi e abbandonati dal coniuge, non si risposano commettendo adulterio, ma restano celibi contro il loro desiderio, rinunciando all'uso della sessualità per obbedienza a Dio. Guardate che tutto il Nuovo Testamento esprime questo. Paolo dice che sposarsi nel Signore è diverso da un qualunque rapporto matrimoniale. Mi spiego molto bene. Anche sposarsi in municipio è un valore. Anche l'amore tra due che si sposano in municipio è un valore ed è un segno della profezia dell'amore di Dio. Ma solo chi si sposa nel Signore dice pubblicamente alla comunità: io voglio fare del mio rapporto con lei o con lui il sacramento, il segno dell'amore indefettibile, eterno di Dio, dell'agape di Dio. Io punto a un amore unidirezionale che amerà anche se non riamato. Scriveva il grande Schillenbeck, teologo olandese, già tanti anni fa: è un dato biblico che il matrimonio nel Signore, in chiesa, religioso, ha un significato più profondo e radicale del matrimonio di un non battezzato, anche se anche quest'ultimo è un vero matrimonio. Ma il matrimonio per i credenti è una realtà dell'alleanza, è una realtà della berit, è segno sacramento del rapporto stesso con Dio. Qui ci sarebbe da fare 200.000 discorsi, se volete li affrontiamo poi in sede di dibattito, perché vado a chiudere, ma ricordatevi bene, io sono molto contento che abbiate avuto il coraggio di fare questo tipo di incontro con me per un corso di preparazione ai fidanzati, perché chi si sposa nel Signore queste cose le deve sapere. Qui sarebbe un grandissimo, lo è convinto Benedetto XVI, che la maggioranza dei matrimoni in chiesa sono sacramentalmente nulli. Sapete che il 50% dei matrimoni in chiesa salta dopo 4 anni, dati Istat, dopo 4 anni. Ma come mai? Ma perché nessuno gli ha detto queste cose? Lo dice il Papa nel mio libro, Quando amare è difficile, coppie in crisi, separati, omosessuali, eccetera, eccetera, riporto un'intervista che mi è stata passata da Monsignor Anfossi, vescovo emerito di Aosta e presidente della Commissione Vaticana sulla famiglia, in cui Monsignor Anfossi riporta questa intervista che il Papa fece e tenne questo discorso ai vescovi, ai fedeli di Aosta andando in vacanza alcuni anni fa, in cui Benedetto XVI diceva: non so quanti siano i matrimoni sacramentalmente validi, cioè quante persone vanno a sposarsi in chiesa non solo per tradizione, non solo perché c'è l'organo, non solo perché se no la nonna non mi fa il regalo, va a sapere che cosa, ma avendo la consapevolezza di fare del proprio matrimonio l'unione, il segno vivente dell'unione tra Dio e il popolo, tra Cristo e la sua Chiesa. Eppure questo è un matrimonio cristiano. Ecco perché il nostro vecchio cardinale, due cardinali fa, Monsignor Sergarini, aveva scritto quella bella lettera riempite d'acqua le vostre anfore, in cui diceva: per diventare preti ci vogliono 5-6 anni di teologia, per farsi suora o frate ci vogliono 5-6 anni tra probandato, noviziato, eccetera eccetera. Come si può pensare di sposarsi in chiesa dopo 4-5 incontri in cui, dico io, non capita da voi, ma da altre parti, una volta viene lo psicologo, una volta viene il ginecologo, una volta viene l'avvocato già per dirti come fare poi a divorziare, una volta suor Germana a raccontarti come si fanno i fagioli all'uccelletta e la sesta volta il parroco a spiegarti le letture. Ma siamo impazziti. Ci dovrebbe essere tutto un cammino vocazionale che, dico io, inizia nella seconda lezione di catechismo. La prima deve essere dedicata alla morte, Cristo che dà il senso al morire, questo è il fondamento della vita cristiana. Ma la seconda è la vita e vocazione, e le vocazioni nel cristianesimo sono solo due, il monachesimo, cioè seguire Dio da soli, o quella che io chiamo nel mio libro sulla famiglia, come sottolinea il Cardinal Poletto nella professione, il minachesimo, cioè seguire Dio in due, non ci sono altre vocazioni. Ecco, ma tutta la vita è chiamata, è vocazione, è dono. Certo, prima questo discorso lo comprendete all'interno della fede. Quando nel 92-93 andavo in giro con Don Reviglio, allora responsabile dell'ufficio famiglia, a presentare ai parroci il direttorio della pastorale dei fidanzati, che era appena uscito, io facevo la parte biblica e Don Reviglio la parte pastorale. Mi ricordo a Moncalieri un parroco si alzò e gli disse: ma tu fai in fretta, queste sono cose difficili, se diciamo queste cose ai nostri giovani nessuno si sposa poi in chiesa. Ma tu concretamente, che sei prete, no? Che cosa fai quando due giovani vengono a chiedere il matrimonio in chiesa? E Don Reviglio, che è una persona mite, dolce, disse: ma io faccio solo loro una domanda, ma voi siete discepoli del Signore? Se siete discepoli del Signore, cioè avete capito che Gesù è la gioia della vostra vita, è il senso del vostro vivere, del vostro morire, è colui per il quale merita davvero vivere, perché dà un senso a tutto, allora capirò il suo discorso sul matrimonio cristiano. Ma se non sono credente, questo è, come il discorso della croce, follia, è scandalo, è cosa strana. Mi ha fatto specie, io domenica parlavo di queste cose ai capi scout di tutto il Piemonte che erano riuniti ad Asti, e mi ha anche un po' tra virgolette deluso sentire una capessa scout, quindi che ha responsabilità formative forti in confronto ai giovani, che dopo questo discorso si alza su e mi dice: ma questa è una follia, è patologico, ma possibile, se mio marito scappa e va con un'altra io ho diritto a farmi la vita, io devo subito risposarmi, non devo rovinare la mia vita, ma lei sta dicendo delle scemenze. Dico: ma non lo sto dicendo io, questo è il progetto del Signore, eh? Poi per carità, sulla pastorale dei divorziati e sposati, se volete vi tengo poi un corso intero di 12 lezioni, ma sia chiaro questo, ecco, primo, non si sa quanti primi matrimoni siano sacramentalmente nulli, quindi questo sarebbe già un grande discorso da fare. Secondo, non giudichiamo mai questi nostri fratelli, i loro percorsi, i loro vissuti, perché magari non hanno vissuto l'impegno matrimoniale con questa consapevolezza. Tant'è vero che il Papa Benedetto, Giovanni Paolo II, nella Familiaris Consortio numero 84, quando parla del famoso problema, ma perché i divorziati e gli sposati non possono essere ammessi all'Eucaristia, bla bla, dice una cosa molto grossa. Dice: ricordatevi bene, essi non sono ammessi all'Eucaristia solo perché la loro condizione oggettivamente contraddice il significato sponsale dell'Eucaristia. Cioè, se io ho rotto il mio matrimonio, la mia condizione oggettivamente contraddice il fatto che l'Eucaristia è il matrimonio perfetto tra Cristo e l'uomo. Ma soggettivamente queste persone possono essere più sante del Papa. Quindi gli amici e le amiche che sono divorziate e sposate sono Chiesa, devono partecipare alla vita della Chiesa, parteciperanno anche, avranno anche loro la loro croce, che sarà quella di non partecipare all'Eucaristia, ma come dice Benedetto Giovanni Paolo II, hanno 7 modi per appartenere alla Chiesa, Benedetto XVI dice 9 modi, che sono la preghiera, l'ascolto della parola, la partecipazione alla messa pur senza fare l'Eucaristia, la carità, le opere di giustizia, l'educazione cristiana dei figli, la direzione spirituale, e poi me ne manca ancora una, l'adorazione eucaristica. Quindi vedete, anche i fratelli, quindi qui un altro discorso, capite, Quindi non si giudica mai nessuno in nessuna maniera, ma il progetto di Dio sul matrimonio è questo, e chi si sposa nel Signore deve avere questa consapevolezza, questa consapevolezza. Concludo: il matrimonio, pur realtà così grande, non è realtà fine a se stessa. In teologia diciamo che è una realtà penultima, perché la realtà ultima è il vostro rapporto d'amore con Cristo. Il primo a cui dovete fare gli auguri, dicevo oggi, San Valentino, non è il vostro lui, è il vostro lei, ma è Dio, che è il grande innamorato. Luca, che io amo molto perché come me faceva due mestieri, voi sapete, era il medico della mutua di San Paolo ed era anche un bravo biblista perché ha fatto un Vangelo e gli Atti degli Apostoli, dice che chi ama meno la moglie e persino la propria vita non può essere mio discepolo. Chi non ama meno la moglie e persino la propria vita non può essere mio discepolo. Ho preso moglie, dice Luca, non è una scusa valida di fronte alla chiamata del Signore. Allora, il primo imperativo per le nostre vite è l'amore del Signore. È l'amore del Signore. Ciascuno di noi è chiamato ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza, con tutta la mente e il prossimo come te stesso. Con buona pace di Paolo, che mette in guardia poi presi dalle cose del mondo ad avere il cuore diviso. Per tutti noi vale il siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Per tutti noi vale il va vendi quello che hai e dallo ai poveri. Ho scritto un libro sulla chiamata alla povertà del laicato, lo stile di vita. Se la fede non cambia il vostro stile di vita, non vi rende aperti agli altri, ai poveri, agli emarginati, agli oppressi, se non tocca il vostro portafoglio, è una fede intellettuale, non è la fede vitale proposta dall'Evangelo. Per tutti noi vale il pregate sempre, per tutti voi noi vale il andate e predicate a tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, vedete, scopo della nostra vita è fondare, e davvero, o singoli o coppie, cercare l'amore del Signore. Sembra una cosa difficile, ma se continuamente il credente si riempie dell'amore del Signore, attinge all'amore del Signore, sarà capace di amare come ama il Signore. Il matrimonio è il sacramento per eccellenza dello Spirito Santo. Se lo Spirito Santo è lo spirito d'amore, l'amore tra il padre e il figlio che diventa persona, il matrimonio è il sacramento per eccellenza dello Spirito Santo. Se ne è accorta la Santa Romana Chiesa, che finalmente nell'ultimo libro per le celebrazioni ha messo nei matrimoni l'epiclesi, cioè l'invocazione dello Spirito Santo sugli sposi, perché solo se ci riempiamo dell'amore agapico di Dio potremo agaparci gli uni gli altri. E come ci riempiamo di questo amore agapico di Dio? Ci riempiamo dell'amore di Dio nella preghiera, nei sacramenti, nella lettura della Bibbia, nella contemplazione della parola, nella vita della Chiesa. Se uno si sposa in chiesa e poi non segue mai più la vita religiosa, non va mai a messa, non prega, non legge la Bibbia, come farà a riempirsi dell'amore di Dio? Se invece ci riempiremo dell'amore di Dio, ecco, la nostra vita sarà una vita felice. Perché guardate, il Signore non ci chiede delle cose superiori alle nostre forze. Paolo dice sempre che quando il Signore ti chiede qualcosa, ti dà sempre la forza per sopportarla e la via d'uscita, e non chiede mai niente superiore alle tue forze. Prima Corinti 10:14. Ma soprattutto la chiamata ad un amore agapico è una chiamata alla grazia, è una chiamata alla gioia. Se Dio mi ama così tanto, se mi propone questo progetto di matrimonio, è perché mi vuole felice, perché è la via più alta, perché è l'amore più bello, perché è l'amore più puro. E allora ecco che se fonderò la mia vita matrimoniale sul Signore, se mi riempierò della sua agape, del suo spirito d'amore, allora, come dice Matteo 7, avrò costruito la mia casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straliparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Sopra la roccia dell'amore di Dio.